Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi con Roberto Pavanello da Vercelli parleremo di ascolto attivo, di notizie sulla propagazione delle onde elettromagnetiche. Come al solito, al termine avremo una rassegna di notizie che, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Roberto.
Ciao Dario, buonasera a te, naturalmente un cordiale saluto a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Magazine.
Ecco, con Roberto vogliamo innanzitutto aprire questa trasmissione parlando di ascolti attivi, no? Innanzitutto quello che arriva nell'etere, quello che diciamo offrono le condizioni di propagazione, che chiaramente, come sapete, sono legate sia al momento stagionale sia, diciamo, all'attività solare, che influenza le condizioni della ionosfera. Ecco, in questo periodo te hai sondato un po' il terreno, sia quello che arriva in Italia che anche quello che arriva, che so, quello che riportano sugli altri bollettini degli altri club europei, Roberto?
Sì, certo, in questo periodo siamo a fine primavera, sta per arrivare l'estate, l'attività solare è aumentata, le ore di luce aumentano e quindi vengono favorite le onde corte rispetto alle onde medie. Esempio, negli ultimi weekend ho avuto modo di ascoltare già del 23 UTC, delle deboli stazioni sulla banda addirittura dei 49 metri, quindi frequenze abbastanza basse per essere di onde corte, dove, tanto per dirne una, su 6060, quello che una volta era la frequenza del notturno italiano della RAI tanti anni fa, adesso abbandonata, arrivava abbastanza bene la Radio Nazionale Argentina, che proprio stava trasmettendo l'incontro di calcio fra Argentina ed Ecuador per le qualificazioni ai mondiali del Brasile 2012, che già in Sud America sono iniziate, noi invece dobbiamo ancora fare i campionati europei. Arrivavano poi altre due stazioni brasiliane, abbastanza difficile da ascoltare qui in Italia, su 6070, 6120 erano presenti i due trasmettitori della emittente religiosa Radio Deus Ex Amor, quello su 6070 operante da Rio de Janeiro, quello da 6120 operante dalla città di São Paulo. Sono ascolti abbastanza rari, difficili da fare in inverno, ma possibile durante questi mesi quasi estivi. Sempre restando un po' su quello che arriva di nuovo, sempre sulla banda quindi bassa dei 49 metri, arriva sempre abbastanza bene fino alla chiusura, che avviene alle 23 UTC, la emittente regionale di Kaduna della radio nigeriana. E se invece vogliamo andare ancora in Sud America, abbastanza regolare, dalla Bolivia su 5952.5 arriva Radio Pio XII, un'emittente religiosa cattolica che opera da Siglo Vienti, un villaggio nei dintorni della città di Ururo. Anche qui arriva sempre con programmi abbastanza potenti, anche se il problema è un po' la comprensione, in quanto avvengono non in lingua spagnola, ma avvengono in lingua aymara, una delle lingue che venivano parlate dalla popolazione inca ancora prima della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo.
Ecco, stai dando tutta una serie di frequenze, soprattutto vedo banda dei 49 metri, sono sia emittenti sudamericane, Brasile, Bolivia, qualche cosa anche dall'Africa. Non è un po' chiaro per quanto riguarda gli orari, Roberto? Sia, credo che dall'Africa arriva qualcosa anche all'alba, no?
Sì, dall'Africa è possibile, prima che il sole sorga e vada quindi ad annullare questi segnali, che sono su una frequenza, dico, ripeto, abbastanza bassa, ad esempio non sui 49 metri, ma in quella che adesso è la banda radioamatoriale, vale a dire fra 7100 e 7200 kHz, ufficialmente sarebbe oramai soltanto il radioamatoriale, ma ci sono ancora alcune emittenti che la utilizzano, e queste sono proprio emittenti africane, ad esempio la Wasso Broadcasting Massos Eritrea, la radio nazionale dell'Eritrea, ne utilizza ben tre, addirittura 7165, 7175 e 7185 ad orari diversi, e se parliamo di alba, quella utilizzata attorno, che si può ascoltare anche qui in Italia, diciamo fra le 5 e le 6 ore italiane, è quella dei 7175 kHz.
Ecco, 7165 era la vecchia frequenza della Voice of Ethiopia, no?
Era la vecchia frequenza della vostra Etiopia, infatti, dato che i rapporti fra Eritrea ed Etiopia sono tutt'altro che idilliaci, fanno un po' a bozze fra di loro, anche se però adesso l'Etiopia è un po' più, diciamo, lì già i suoi doveri, ha abbandonato questa banda, in quanto oramai, ripeto, non dovrebbero più esserci stazioni broadcasting, invece esistono ancora, da parte di paesi che forse non hanno molto chiaro il concetto di legalità internazionale. Infatti ho parlato dell'Eritrea, un'altra stazione che si può ancora ascoltare su questa banda è sulla frequenza di 7110, molto spesso opera Radio Myanmar, il nome dell'attuale, della ex Birmania, quindi altro paese che non è che brilli per il rispetto dei diritti umani e della legalità internazionale.
Ecco, gli orari, dicevamo, sia per l'Africa che per le sezioni della fascia andina, sono, diciamo, nella tarda serata, quando vanno in chiusura le emittenti africane, quando riaprono di mattina presto, tarda serata penso fin dopo l'una ora italiana. Ecco, però queste qua asiatiche invece devono giusto l'orario, e poi chiudiamo.
Esiste, allora, ad esempio questa qui del Myanmar, anch'essa la si può ascoltare a partire dall'una di notte, in quanto sul Myanmar inizia è l'alba sul Myanmar, e quindi iniziano le loro trasmissioni quotidiane.
Ok, bene, adesso siamo addirittura d'arrivo, se sei d'accordo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Ok.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello, col quale stiamo parlando di ascolti attivi, quello che arriva, quello che offre la propagazione delle onde elettromagnetiche, che come noto è influenzato sia da problemi stagionali, sia dall'attività solare in rapporto alla ionizzazione, alla ionosfera. Ecco, prima Roberto hai segnalato tutta una serie di ascolti. Sono ascolti effettuati da te personalmente o c'è qualche cosa che propongono anche bollettini stranieri, Roberto?
Ma questi sono ascolti che ho effettuato io personalmente, e quindi sono effettuabili anche in Italia. Certo che per chi vive negli Stati Uniti del Nord America è molto più facile andare ad ascoltare altre emittenti brasiliane, altre emittenti sudamericane, che logicamente qui in Europa diventa molto più difficile da sintonizzare. Ad esempio, se andiamo a guardare il Danish Shortwave Club International, quello che pubblica il suo bollettino, vengono messe ad esempio su 5921 kHz Radio Bethel da Arequipa, quindi un'emittente religiosa peruviana. Io qui in Italia forse l'ho ascoltato una volta in 30 anni di attività, in Nord America un ascolto quasi quotidiano. altro tipo di altro genere di ascolto di questo tipo, ad esempio sul 5045 kHz viene ancora segnalata Radio Cultura do Pará dal Brasile. Qui da noi è ben difficile sintonizzarla, in America è sicuramente più facile. Altra stazioncina brasiliana ascoltata in America e non in Europa, 4975, Radio Nossa Voz dalla città di São Paulo. Però ripeto, sono ascolti molto difficili da fare qui in Europa, però non impossibile, eh? Se li fanno in America può darsi che magari, se la propagazione fosse particolarmente favorevole, che siano possibili da farsi anche in Europa. Ecco, quindi...
ecco, diciamo che qui in Europa i club più noti di radioascolto sono il Danish e World DX Club in Inghilterra e Worldwide DX Club invece in Germania. Ecco, giusto così come flashback, mi viene a ricordare in questo momento che proprio questa settimana si è svolto in Germania la riunione annuale dell'European DX Council, no? La federazione che raccoglie tutti i principali club di radioascolto europei, no? Che cosa è successo in questi giorni in Germania, Roberto?
Ma da notizie avute così da un'email di Dario Monferini del Play DS, uno dei soci italiani assieme all'Associazione Italiana Radioascolto dell'EDXC, ho saputo che erano presenti rappresentanti di una dozzina di club e bisognava eleggere il nuovo segretario generale perché scadeva il mandato di chi era segretario fino ad allora, lo svedese Tibor Silagi. E niente, sembra che ci fossero state la candidatura di alcuni finlandesi, molto probabilmente saranno stati rieletti loro, e niente, l'EDXC continuerà, ci sarà anche il prossimo anno un'altra conference e molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, sarà per la prima volta in Portogallo, un paese dove l'EDXC non si è mai svolta, e quindi potrebbe anche essere l'occasione buona per unire la visita a un bellissimo paese qua del Portogallo con la partecipazione a questa interessante conferenza.
Ecco, quindi diciamo anche l'organizzazione europea del DX si avvia a continuare in modo molto interessante la sua attività europea. Una riunione in Portogallo che non si è mai fatta mi fa ricordare i vecchi tempi in cui, no, c'era ancora il programma italiano della radiodiffusione portoghese, purtroppo non c'è più. Sarà sicuramente l'occasione per visitare dei luoghi storici della radiofonia europea, appunto questo della Radio Portogallo. Ecco, chiuso questo capitolo inerente l'EDXC, gli ascolti e cose del genere, potremmo parlare anche di cartoline QSL, no? Di rapporti epistolari con le emittenti radiofoniche. Te hai ricevuto qualche conferma di recente, Roberto?
Sì, sì. Conferme continuano ad arrivare. Vorrei ancora aggiungere qualche cosa su quello che hai detto te, su Lisbona, il Portogallo e la radio portoghese. In quella che era la sede del servizio per l'estero della radio portoghese quando veniva trasmesso il programma in italiano, adesso è sorto un museo della radio che io credo sia il più bel museo della radio che esiste in Europa, quindi chi avrà modo di visitare Lisbona, se va a visitarlo fa veramente un vero affare, ne vale veramente la pena. Detto questo, sì, la cartolina QSL continua ad arrivare, specialmente oramai fra le migliori confermatrici direi che sono le emittenti pirate, quelle piccole emittenti olandesi hobbistiche che lavorano il sabato sera e la domenica mattina, ma logicamente anche le emittenti internazionali, tanto per dirne una, proprio oggi mi è arrivata ancora una QSL della Radio Vaticana, accompagnata anche da nuovi adesivi, fatti proprio in occasione del 75° anniversario della Radio Vaticana, che era con la cupola di San Pietro stilizzata, molto belli, quindi se avete modo di ascoltare la Radio Vaticana contattatela pure, che essa conferma ancora. Così come ho notato che ha ripreso a confermare, dopo anni che non lo faceva più, anche se solo con una lettera, un altro delle radio operanti in lingua italiana che si possono ascoltare qui in Italia, Radio Capodistria, l'emittente della Slovenia, che opera in lingua italiana su 1170 kHz, e anzi adesso, dato che la radio bielorussa, che operava sulla stessa frequenza in onde media, ha sospeso il suo servizio per l'estero, Radio Capodistria, almeno qui in Vercelli, nel nord-ovest dell'Italia, la sera arriva molto bene ed è veramente un piacere ascoltarla, e chissà che magari, se non sull'Italia, anche in tutto il centro Italia sia possibile farlo.
Bene, con questo, Roberto, abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione. Nella prima parte ci siamo preso qualche minuto in più. Ecco, naturalmente spero di riaverti presto in trasmissione, Roberto, con nuove notizie, molte nuovi ascolti sempre più interessanti, no Roberto?
Sì, c'è sempre da ascoltare.
Allora, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a te, nuovamente un cordiale saluto a tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Mila questionari arrivati in una sola giornata, e questa è la risposta degli utenti al servizio www.haisentitoilterremoto.it dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dopo le nuove scosse in Emilia-Romagna, una piattaforma partecipativa di servizio creata dal INGV nel 97, quando ancora le potenzialità della rete e dei social network erano lontane. I questionari sono filtrati e poi convogliati in una mappa che disegna epicentro, zone colpite e intensità del sisma, e sono naturalmente molto utili per gli studiosi. L'ultimo acquisto di Apple è in Italia, nell'Emilia-Romagna colpita dal terremoto. Cupertino compra Redmatica, azienda di Correggio fondata da Andrea Gozzi, attiva nella creazione, commercializzazione e vendita di software musicali specializzati. Sul sito di Redmatica non ci sono riferimenti, ma sul bollettino settimanale dell'Antitrust c'è il via libera all'acquisizione. Redmatica in particolare possiede circa l'1% del mercato mondiale del software Digital Audio Workstation DAV, che la Apple usa per una delle sue applicazioni di maggior successo tra gli amanti della musica, GarageBand. Tra gli ultimi acquisti celebri di Apple da ricordare Siri, l'azienda specializzata nel riconoscimento vocale, che ha anche dato il nome all'assistente vocale di iPhone 4S e C3 Technologies, le cui mappe tridimensionali, dicono i rumors, dovrebbero fare la loro comparsa su iOS 6 durante il keynote di apertura della conferenza degli sviluppatori al via al prossimo 11 giugno. Dopo la versione beta lanciata al World Mobile Congress di Barcellona a fine febbraio, la Microsoft ha rilasciato la release preview di Windows 8, la versione che dovrebbe essere simile a quella definitiva del nuovo sistema operativo targato Redmond, il cui lancio è previsto nel prossimo autunno. Deve essere installata da zero, chi ha la precedente non può eseguire l'update, e può essere scaricata da questo indirizzo: windows.microsoft.com/t/Windows 8 Release Preview. Apple potrebbe effettuare una dimostrazione della sua nuova TV a giugno al Worldwide Developer Conference, una delle occasioni più importanti dell'anno per Cupertino. Steve Jobs approfittò dell'occasione per l'iPhone 4, lo riporta il Mac Daily. Apple terrà il keynote speech dell'evento l'11 giugno alle 10, ovvero alle 19. Ora italiana. Molte le indiscrezioni su quali novità Apple potrebbe presentare, fra queste l'iPhone 5 che sarebbe più grande, ma è atteso anche l'esordio di iOS 6. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. la nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.